fai fini di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione.
Ma papà ti fa che non sono Maria, guarda. Hai fatto un riconoscimento.
Annunciazione, annunciazione. Tu, Marie, Marie,
non
fai
non
fini
Maria.
Di sa- Annunciazione, annunciazione. Tu, Marie, Marie, fai il figlio Salvatore. Gabriele ti ha detto la buona notizia. Annunciazione, annunciazione.
Gabriele, tu sei scemo.
Gente che non concepisce all'Immacolata Costituzione. Ah no, scusate. Confezione, decimo episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati qui a Serial K, le serie TV in radio. Siamo in diretta da Radio Città del Capo e questa sera partiamo subitissimo con una smorfia dannata che ci introduce appunto al tema della serata nelle migliori delle maniere possibili, ovvero i risultati del referendum. Faremo tre ore ininterrotte di analisi su quello che è successo ieri. No, ovviamente no, basta, direi che il circo è già stato ampiamente vissuto oggi e quindi invece iniziamo...
Ed è morto con... il domatore soprattutto.
Esatto, iniziamo con un po' di news per la settimana che inizia stasera, ovvero insomma una settimana, l'ultima, quasi l'ultima che riguarda Serial K. Per l'8 dicembre inizia Shut High, il nuovo dramma di Hulu su un chiaro veggente truffatore che dopo un incidente inizia a vedere le cose per davvero con tutte le conseguenze del caso. Nel cast Isabella Rossellini e Emmanuel Crichy, sembra un po' una cagata sinceramente, ma ultimamente Hulu qualche sorpresa ce l'ha regalata, quindi vedremo. Il 9 dicembre.
Speriamo che si vada di Hulu, che dire.
Esatto. Il 9 dicembre inizia e finisce ovviamente la terza stagione di Mozart in the Jungle, che udite udite annovererà tra le proprie file niente po' di meno che Christian De Sica e Monica Bellucci.
Mortacci vostri.
Che pare tra l'altro sarà anche in Twin Peaks. Insomma, tantissimi motivi evidenti per non guardarla mai più. Visto il periodo dell'anno che si sta avvicinando e mancando solo tre giorni alle celebrazioni dell'Immacolatezza della Signora Maria, ed entriamo nel tema della serata, appunto, abbiamo deciso di dedicare un episodio alle serie che abbiamo denominato Like a Virgin, ovvero quelle dove già pensare si fa peccato, quelle serie in cui si parla di sesso, in cui si fa sesso, in cui si pensa al sesso ma con paura, quelle serie che sono Immacolate Concezioni, le serie un po' sesso e carnazza. Generi misti, un po' transgender stasera, tanti titoli pruriginosi, tutti per voi. Quindi, signore e signori, mani sul tavolo e smettete di fare pensieracci, che da qui a macchiarsi di peccato originale ci vuole veramente un attimo.
E poi il via va non è che serve proprio.
Ma per niente, rimane la macchia che è una bellezza. E allora, a proposito di vergini, vi ricordiamo anche l'appuntamento dell'11 dicembre con Laura Palmer, al Loft di Chinodromo, con il secondo pomeriggio dedicato al binge-watching di Twin Peaks, prima stagione. Un evento che è iniziato ieri, di cui siamo partner. Ieri è stata una giornata veramente molto molto bella, con qualche piccolo intoppo che poi si è risolto.
Grazie a tutti di essere venuti, eravate tantissimi.
Tantissimi, c'erano 60-70 persone, è stato veramente bellissimo, un pomeriggio di binge watching stupendo. Gli ultimi 4 episodi appunto dall'11 dicembre a partire dalle ore 15 a Loft Kinodromo. Comunque torniamo a noi, più veloci di una scomunica, in diretta da Nazareth, l'Arcangelo Gabriele, la Stella Cometa, i Tre Magi, il Bue e l'Asinello e Maria Maddalena vi danno il benvenuto all'Immacolata Confezione, decimo episodio di Serial K. E adesso, proprio in tema, proprio più di così della serata non si può, ci ascoltiamo i Gleeman con Lady Madonna.
Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita.
E l'unico che ce la fa questa sera è...
Kevin Bacon!
Abbiamo fatto questo medley di sigle per un motivo molto molto semplice, perché questa sera il pilota di Hiroshima incontra Kevin Bacon, proprio perché parleremo di una serie con il nostro amatissimo e preferito personaggio del mondo dei fumetti, e ce ne parla Dodi, ed è anche però ovviamente un pilota.
Sì, la serie in questione è I Love Dick ed è un momento Kevin Bacon appunto di grandissima responsabilità, perché il Kevin Bacon di oggi è Kevin Bacon, che è apparso a rischiarare il cielo del Texas nel pilota di questa serie di cui vi parliamo. I Love Dick è una delle tre serie facenti parte della pilot season di Amazon, vale a dire un novero di tre episodi pilota. Gli altri sono The Tick e Jean-Claude Van Johnson, di cui ci ha parlato Eugenia. Tre serie che gli studios della Freccia, a forma di cappella, sottopongano al gradimento dei propri utenti. Così.
Cappella si sente Sistina, sempre in senso certo. religioso.
Assolutamente, questa serie immacolata.
E questo probabilmente perché gli sgay che servivano a farle tutte e tre sono poi finiti nelle tasche di Woody Allen, come abbiamo sentito la settimana scorsa.
Ma I Love Dick nel senso che hai fatto outing?
Anche, ma quello ne parleremo.
No, ma è che dovevo farla io.
Comunque, I Love Dick, a quanto si dice di queste tre serie, è la principale indiziata a ricevere la luce verde. E con tutto il rispetto per Van Damme, questo glielo tributiamo.
No,
ma
l'hanno già ricevuta tutte e tre.
Ecco, bella lì. Grande Eugenia, grazie per averci detto. Io non lo sapevo.
Non si sa quando andrà in onda.
Alla fine, quindi, una gran gag.
Non c'è.
No, sono partite tutte.
Quindi, pilot season, ma quale faccia? Vabbè. Comunque. Questa I Love Dick sicuramente sembra che abbia meritato la luce verde, perché lo staff annovera Jill Soloway alla regia, Aaron Miller e Victor Xu alla produzione e Dustin O'Halloran dei Devix alle musiche. In pratica questa è la stessa gente che ha contribuito a creare la migliore delle serie Amazon sin qui realizzate, cioè parliamo di Transparent. Con I Love Dick Jill Soloway abbandona l'ispirazione autobiografica e si confronta con l'omonimo amatissimo romanzo del 97 di Chris Kraus e coglie decisamente nel segno. I 32 minuti del pilot di I Love Dick hanno un ritmo rilassato, ma non ci si annoia mai. Ci sono alcune trovate registiche di fotografia perfette, e così come non potrebbe essere più azzeccata la scelta del cast, dove la continuità con Transparent prosegue grazie alla strepitosa Catherine Hahn, che era la rabbina in Transparent,
che tutti sappiamo essere una tua grande passione.
Sì, modestamente sì. E dove spicca nel cast come una stalagmite scintillante il nostro idolo delle folle Kevin Bacon, che ritroviamo in ottima forma fisica.
Non ha mai perso la forma fisica, ma insomma, Kevin. Non discutiamo di questa cosa.
Vabbè, e qui è perfettamente calato nella parte del fascinoso professore universitario, del quale si infatuano entrambi i protagonisti, che sono una coppia sui 40 anni avanzati, catapultata dai Brownstones di Manhattan nelle campagne ardenti sterminate del Texas. La figaggine di Kevin in questo episodio è qualcosa che si fa fatica a descrivere. Il suo personaggio ha i crismi dell'accademico e del cowboy, del macho e dell'intellettuale sarcastico, e si calca il cappello a tesa larga in una veranda di legno e fa battute pungenti in un ristorante raffinato con la stessa naturalezza. Insomma, per dirla con un'espressione delle nostre parti, è una cartola senza confini che ruba letteralmente la scena ogni volta che entra in campo.
Praticamente sta parlando di me.
I Love Solazzi doveva chiamarsi, ma hanno poi optato per altro. Comunque il voto è un 7,5 al pilota, un 10 ovviamente a Kevin Bacon. Abbiamo appena sentito che questa serie è stata
confermata. Andrà, non si sa quando, ma andrà.
Però siamo molto felici di questo.
Comunque, I Love Dick e I Love Solazzi fa quasi rima, eh?
Sì, quasi, proprio identico. Comunque esatto. Ci ascoltiamo
io
adesso.
Io non l'ho capita.
I The Drifters con Sweet For My Sweet, versione originalissima, e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Iniziamo la gangbang di questa sera con un entusiasmo, come avete sentito, che neanche nelle parrocchie migliori c'è.
Questa dandovi... sigla comunque non è dignitosa.
No, questa sigla è stupenda, dandovi tra l'altro ovviamente il numero di telefono al quale ci potete scrivere, che è il 348-7649-289. Ripeto, 348-7649-289, potete donarci 2 euro quando volete. Volevamo anche rassicurare la moglie
20.
Di Dodi, perché ha fatto una serie che si chiama I Love Dick, descrivendo la grande figaggine di Kevin Bacon. Non c'è problema, non è successo niente, è rimasto immacolato ed è qui di fronte a noi. Iniziamo la gangbang di questa sera con un titolo che oggettivamente ha fatto molto molto discutere, a forza di preview e altre preview è come se praticamente l'avessimo visto tutto anche prima che uscisse, e invece poi dopo un sacco di gente l'ha visto e insomma si sono creati tantissimi fronti di opinione su questo che è appunto The Young Pope, ovvero l'ultima serie di Paolo Sorrentino. Eugenia gestirà la gangbang di questa sera, perché abbiamo deciso di lasciarla alla donna più immacolata che ci sia in redazione.
Insomma.
E quindi ti lascio la parola.
Allora, a parte che vorrei dire una cosa, dopo questa sigla, cercare di parlare di cose serie, è un po' come, sai, quando vedi quei cani giganti, molossi, con i collarini, con i fiocchetti? Cioè, mi sento così, che non ho una dignità, non ho una credibilità.
Ma però non ce l'avresti avuta comunque.
No, ma era uno dei talk show più famosi.
Ha recuperato perfettamente indossando uno strapon con cui condurrà la gangbang.
Esatto.
Prego, Eugenia.
Allora, questa è ovviamente la gangbang del secolo, quella che mette le oscure forze del male contro le schiere degli angeli. In realtà, allora, dietro la patina di lustro della presentazione al Festival di Venezia e la firma autoriale di un regista premio Oscar, The Young Pope nasconde un potenziale abbastanza esplosivo, iconoclasta e anticlericale. È una mega produzione HBO, Sky Atlantic e Canal Plus di 10 episodi, partito come una miniserie che però in realtà ha già nell'aria, visto il successo, un rinnovo per la seconda stagione. Allora, io non ve la racconto nei dettagli, un po' perché ormai la sapete e un po' perché la trama si riassume praticamente nel titolo, cioè Jude Law è il papa giovane.
Speriamo che non vadano avanti per 2016 anni come l'altra fiction che hanno fatto finora.
Cioè, finché non è the old pope.
Esatto.
The young pope, the not so young pope, the not so young no more
esatto.
pope.
The dead pope.
E the dead pope.
And we make another, vai.
Esatto. Insomma, Jude Law è un papa americano figo che arriva a Roma fondamentalmente a fare l'hipster, in compagnia della madre putativa Diane Keaton, e si trova però a fare i conti con l'establishment del Vaticano, capitanato da un Silvio Alrando maneggione e tifosissimo del Napoli. Davvero, comunque davvero, la storia è tutta qua. E però la messa in scena è ovviamente a firma di Paolo Sorrentino, che sappiamo non amare particolarmente la coerenza narrativa e la solidità di struttura. Quindi tutti lo aspettavamo al varco, alle prese con le modalità di messa in scena televisiva che, per funzionare, hanno bisogno invece appunto di struttura e coerenza. Quindi questa era la domanda che si facevano tutti. Il bilancio finale di questa serie, io posso parlare per me, al netto del fatto che io non sono assolutamente neanche lontanamente una fan di Sorrentino al cinema e che i due episodi finali per me battono una strada tra tutte quelle aperte dai precedenti 8 che non condivido, per me era meglio andare da un'altra parte, però io l'ho amata
parecchio. Una strada, quindi una puttanata.
No, per niente. Però battono una strada che diciamo è più una puttanata di quell'altra.
No, scherzo, stavo scherzando, volevo...
E no, ma andiamo verso la puttanata, secondo me. Comunque vabbè, cerchiamo di essere obiettivi. Comunque, a dispetto delle aspettative, l'ho trovato una serie perfettamente riuscita. È un successo clamoroso e soprattutto la miglior cosa che Sorrentino abbia mai fatto, a mio parere. Complice anche un Jude Law veramente in parte e un'ambientazione del Vaticano che forse è la forza più grande di questa serie, che si presta tantissimo alle capacità estetiche, al modo di narrare e alla poetica di Sorrentino e ai tutti i suoi toni iperrealistici e grotteschi. Quindi, partendo dal ragionamento che ho fatto io, quando un regista come Sorrentino, visto che io per dire non l'amavo, quindi mi sono approcciata alla serie TV da questo punto di vista, quando uno così prende in mano una serie TV, è davvero possibile guardare a questa serie con un occhio obiettivo e cercare di giudicarla al netto dell'amore o dell'odio verso questo autore?
Ma io penso di essere una delle persone più scevre da pregiudizio in qualunque ambito e ho confermato questa mia virtù anche in questo caso, perché davvero sono riuscito a... ad approcciarmi a The Young Pope come a una serie di Paolo Sorrentino, punto, indipendentemente da quello che io, tra l'altro, cinematograficamente l'ho sia amato che odiato agli estremi. E in questo tipo, Dispassive the Place per me è uno dei film più brutti che ho mai visto, e così
di
come,
gran lunga,
così come Le conseguenze dell'amore fra i più belli. Quindi per me Sorrentino è un autore importante che qua ha confermato, diciamo, le sue caratteristiche, cioè non un grandissimo narratore, cioè non un grandissimo strutturatore di trame, ma davvero un esteta come ce ne sono pochi. E da questo punto di vista The Young Pope è fra le cose migliori che sono andate in onda quest'anno.
Però ecco, io l'ho trovato che da un punto di vista di come narra lui, cioè sempre parlando anche del discorso che si faceva su Woody Allen l'altra volta, cioè le possibilità che offre un autore a una serie TV, quindi cioè plasmare la narrazione serialina con la propria poetica, io qua ho trovato che sia stato il contrario, cioè che Sorrentino è stato contenuto dalle necessità della serialità e quindi ha lavorato molto meglio, perché comunque non poteva sbracchiare fondamentalmente.
No, questo è vero. A livello estetico però è riuscito ad avere anche molta più libertà, datagli dalla dilatazione del minutaggio, e a livello narrativo, cioè non è che abbia fatto questo gran lavoro, ha fatto qualcosa, secondo me, di più rispetto ai suoi film, soprattutto nella costruzione del personaggio di Lenny Belardo, che obiettivamente è molto profondo e molto ben congegnato.
Bene. Allora, premetto che io non l'ho vista tutta, quindi ne ho visto solo una parte, quindi giudicherò in parte rispetto a quello che ho visto. Io ovviamente, essendo una gangbang, ci vuole anche il bastian contrario. Io Sorrentino lo odio, però sono anche capace di guardare le cose, di giudicarle per quello che sono.
No, ma qua diciamo che non è proprio il circolo dei fan di Sorrentino, no, quindi non è però... che ti distacchi tanto dalla media.
No, ma io proprio lo odio a livello proprio viscerale. Però mettiamola così, questa sono d'accordo che è un genio, probabilmente è una delle cose migliori che ha fatto, se non la migliore. Visivamente è straordinaria, perché lui, questo gliene do atto, come muove la macchina da presa lui, secondo me sono pochi al mondo a muoverla, però per me rimane sempre lo stesso giudizio: è un grandissimo esteta, però è uno scarso raccontatore di storie. Secondo me Young Pope, finora, la parte che ho visto io, mi è interessato molto poco rispetto al discorso sulla Chiesa, rispetto al discorso su quello che la Chiesa rappresenta e quello che è la Chiesa oggi. E è una grandissima scatola, meravigliosamente intarsiata, però per il momento vuota.
Ma infatti quello che, cioè, riagganciandosi a quello che dici tu, c'è questo dubbio che a me rimane. Cioè, questo Papa postmoderno, un pochino hipster di Sorrentino, è davvero una critica alla realtà? Perché ovviamente, cioè, Bebe, avendo visto solo i primi tre episodi, ha un'idea, noi che tu, a te mancano gli ultimi due, l'ho vista tutta, però è davvero una critica alla realtà, oppure quell'iperrealismo grottesco di Sorrentino è solo una patina ironica, autoriale, che però maschera un tradizionalismo di fondo, addirittura una spiritualità di stampo cattolico di fondo?
Ma secondo me c'è comunque un approccio laico, cioè non c'è una presa di posizione sulla religiosità in
Ti ricordo che Sorrentino ha studiato dei preti, eh?
Vabbè, però dal punto di vista degli effetti della narrazione,
prendiamo atto.
Prendiamo atto, esatto.
E... no, giusto così, per dire un triviality.
Io mi apro una birra su questa.
Però, ecco, diciamo che si fa delle domande moltissime sulla spiritualità del Papa, correlata al ruolo del Papa soprattutto. Però, secondo me, almeno per quello che ho visto io, non dà risposte e non prende particolare posizione su questo. Cioè, è più un'attività di indagine, di scavo, che di... esposizione.
Ma infatti questo si rilaccia un po', secondo me, alla storia degli ultimi due episodi. Infatti ne riparleremo, perché invece secondo me gli ultimi due episodi prendono un po' questa strada qua, e io sinceramente li ho trovati un po' una delusione. Però parlando invece dell'episodio, quello che mi pare sia piaciuto di più, sia a me che a te, Bebe non l'ha ancora visto, ma se devi proprio vedertene uno, vediti quello.
Sì, il numero 8.
L'episodio che parla di Suor Antonia, ovvero Madre Teresa. Allora, sposa praticamente in toto le tesi di Hitchens, quelle della posizione della missionaria. E per spiegare a chi di voi non ha letto La posizione della missionaria e non sa chi è Christopher Hitchens è stato quello che è stato chiamato alla canonizzazione di Madre Teresa a sostenere il ruolo che viene chiamato l'avvocato del diavolo, cioè ovvero quello che è contrario alle tesi. Non c'è andato perché non ne voleva mezza, però lui ha descritto nel suo libro Madre Teresa come un'opportunista politica che non puntava alla beneficenza ma solo alla diffusione della sua ideologia religiosa, quindi intollerante, e che è stata santificata soltanto perché la manipolazione mediatica le ha garantito una fama planetaria che aiutava la Chiesa a sostenere certe battaglie, cioè quelle contro l'aborto, contro il divorzio e certi obiettivi politici e teologici.
Hashtag basta un sì, praticamente.
Questo è stato un colpo basso. Scusa. Questo è stato un colpo basso. Comunque, torniamo a discussione. Ci stava secondo te o non ci stava qua parlarne e parlarne in questi toni? Cioè, vuol dire, si stacca o meno da quest'aura ironica perché qua va veramente a fondo su una posizione molto tosta.
Ma secondo me c'è in realtà una pluralità di linguaggi in The Young Pope, e questo forse è l'esempio più fulgido del racconto più analitico. Ci sono delle parti ironiche che io ho adorato veramente, e ci sono anche alcune parti veramente visionarie in The Young Pope. Quindi la risposta alla tua domanda è: secondo me non c'è esagerazione, non c'è eccentricità rispetto a questo impianto di stili. E The Young Pope è composita da questo punto di vista, e quello di Madre Teresa è un bellissimo esempio di una di un approccio più indagatore, diciamo.
No, e poi super coraggioso, secondo me. Sì, comunque. Vero.
Non vorrei chiedere a Tommy cosa pensa di Madre Teresa, ovviamente.
Ma guarda, noi qua in regia siamo impegnatissimi, siamo inginocchiati sui ceci, ci stiamo frustando col cilicio, intanto che voi parlate amabilmente di Young Pope.
E bevete birra benedetta.
Birra benedetta, fatta Trappista. Soltanto dai frati trappisti, perché noi dei Young Pope non l'abbiamo visto, non lo vedremo mai, ma insomma...
Allora, visto che voi non lo vedrete mai, chiedo invece a quelli che l'hanno visto la domanda cruciale. Vi è piaciuta la serie? Avete a disposizione un voto, una critica e un elogio a testa.
Allora, il voto per me è un 7,5. L'elogio, mi ripeto un attimo e dico la pluralità dei linguaggi e la capacità estetica. La critica, forse alcune piccole stereotipature nei personaggi, soprattutto quello di Voiello nella prima parte della serie.
Allora, il mio voto per il momento è 6, e quindi per Sorrentino, cioè sto, è come se dessi 10 a mani basse.
Stasera siamo tutti più buoni.
Cum laude. Il mio elogio è ovviamente la capacità registica e visionaria, perché questo bisogna dargliene atto. Come vede lui il mondo è veramente un bel modo di vedere. La critica è appunto questo vuoto che per il momento sto vedendo, però mi ripeto, è un giudizio... Con attesa,
con
perché
riserva.
Devo finire con riserva.
Io invece, per me, il voto è 7, e quello che dovevo dire l'ho già detto. Tanti saluti.
Perfetto, grazie mille. Volevamo metterti un nuovo effetto speciale che avevamo preparato per questa gangbang. Non lo metteremo. Ci ascoltiamo Crack e
Nierdorf
in Little Feat e poi torniamo qui in diretta.
Ha fatto un coitus interruptus.
E forse non sarà un granché, ma da grande voglio essere un grande come te. Incontriamoci sopra un metro. Sei felice ma come no, sei un fenomeno.
Allora, qui nessuno capisce l'arte. Finalmente torniamo ad un poverone dopo tantissime bravissime. E parliamo di un poverone in una continuità storico, culturale, morale ed etica che è assolutamente ineguagliabile. Dodi, di chi parliamo?
Di Jude Law.
Allora, dai.
Borsetto per esigenze di scena in Young Pope. Perché effettivamente un papa col telaio di Thor sarebbe stata un po' una poverata. Comunque, il sud londinese David Jude Heworth Law è, o forse magari è stato senza dubbio uno dei fighi più fighi del panorama cinematografico, e dopo i primi vagiti attoriali nel musical sia in patria che a Broadway e l'esordio nello sfortunato film Shopping, dove però conobbe la sua futura prima moglie Sadie Frost, Jude ottenne la notorietà planetaria nel 97 con Gattaca, e a cavallo del nuovo millennio nulla sembrava fermarlo nell'ascesa verso il Valhalla dei poveroni, in un'epoca in cui divenne l'attore feticcio del regista preferito di Gavioli, cioè Anthony Minghella, con le interpretazioni del talentuoso signor Ripley e del soldato W.P. Inman nell'Odissea al Moonshine, che è Cold Mountain, una peperonata rifritta di 2 ore e mezza
che però
lo portò alla candidatura agli Oscar come miglior attore. In realtà, già come Mr. Ripley aveva ottenuto la nomination agli Academy Awards come miglior attore non protagonista, oltre a quella agli MTV Movie Awards per interpretazione di Tu vuoi fa l'americano, per cui aveva imparato a suonare apposta il sax insieme a Matt Damon e Fiorello Rosario, in un momento di cinema che avrebbe meritato tanto ma tantissimo napalm.
Però ecco. Ragazzi, cosa non ha fatto per il turismo italiano quel film lì?
Ah, finché vuoi, però
sì, ma anche no.
Anche no, esatto.
Anche no.
È quasi un film dell'Istituto Luce, praticamente.
Anche Caruso e la pubblicità della pasta Voiello, ma lasciamo stare. Comunque, in mezzo erano arrivati anche i ruoli di ballerina gigolò in Artificial Intelligence con Spielberg, di cecchino russo in Enemy at the Gates, film di Jean-Jacques Annaud, e soprattutto c'era stato Road to Perdition, in italiano tradotto con Era mio padre, e va. Diretto da Sam Mendes, un film dove si era imbalsito e stempiato per interpretare lo spietato sicario Harlan Maguire. Nel 2004 poi Jude Law fece 8 al Totogol quando sul set del terribile Alfie, remake dell'omonimo film con Michael Caine, fece la sua grande conquista, cioè la meravigliosa Sienna Miller. Però a distanza di appena un anno ha pensato bene di dilapidare la vincita, perché si fece beccare, come tutti ben sappiamo, a trombarsi la babysitter bruttina Daisy Wright, dimostrando la valenza scientifica del detto veneziano buso se buso e casso no gaoci.
Ma lei però dopo se l'ha ripreso però.
Sì, sì, è vero, è vero. Sì, molti sì. anni dopo se l'è ripresa, effettivamente. Comunque, passata la buriana del sex scandal e dopo il disastro di Old King's Men e non certo memorabili ruoli in The Holiday e Mr. e My Blueberry Nights, tradotti in italiano con L'amore non va in vacanza e Un bacio romantico, e riva beh, Jude Law torna in auge grazie a Guy Ritchie, che lo assolda per il ruolo di Watson nei suoi due Sherlock Holmes, roba che al confronto quello di Moffat sembra Kubrick.
Dai, contro quello di Moffat.
A me non piace, è una questione di gusti. Trascorrono poi anni grigi in cui l'unico titolo degno di menzione è Grand Budapest Hotel, fino al giorno d'oggi, quando Paolo Sorrentino lo inventa giovane papa, ruolo che obiettivamente ricopre alla perfezione, con sua dente voce di raro fascino e adeguatissimo accento yankee. C'è una scena di Jude Law con l'occhio ceruleo spiritato che fa da contraltare ai solenni paramenti liturgici quando fa il discorso ai cardinali, ed è davvero qualcosa per cui scrivere a casa, e qualcosa che davvero mi auguro possa anche fruttargli qualche premio di pregevole caratura. Voto a Jude Law un 7,5 all'attore e 4,5 al parrucchino, perché sul bulbo, caro Jude,
ma
proprio infatti, non ce la racconti giusta.
Ma non ce la racconti giusta, te lo sei messo o non te lo sei messo?
Ma certo che se l'è messo.
Ma secondo me più che un tupè è un trapiantino.
Anche per me è un trapiantino.
Sì, cioè, sì. Gliel'ha pagato la BBC.
Gliel'ha pagato
comunque,
Conte.
Torniamo a Terranova perché stasera c'è da ridere.
Welcome to Terranova.
Bene, le serie che sono brutte ma costose, come direbbe Dodi, ce ne parla Beve, questa è veramente perfetta per stasera. Di cosa parliamo?
Parliamo di Extant. Allora, ragazzi, io me l'immagino, la presentazione di Mickey Fisher, che è stato l'ideatore della serie, il giorno della riunione negli studi della CBS al cospetto di Steven Spielberg, che ovviamente l'ha coprodotta. Allora, la riunione più o meno è andata così. Ecco, io avrei pensato a questa storia con un astronauta che va nello spazio da sola per 13 mesi e torna che è incinta. Sì, lo so che gli omini verdi che ingravidano le belle terrestri un tema trito e ritrito, ma ci mettiamo pure quella figa di Halle Berry, un po' di dramoni familiari, un'invasione aliena, un figlio androide e un'ipotesi di complotto. Dai ragazzi, non facciamo troppo gli schizzinosi, in fondo siete quelli che trasmettono Blue Bloods da 5 stagioni, per non parlare di CSI Cyber, e di sicuro non sarà peggio di Terranova. Ovviamente sapete com'è andata a finire, anche perché Spielberg, da contratto con noi di Serial K, deve produrre almeno una serie di merda all'anno, e tra Under the Dome del 2013 e Public Morris del 2015, nel 2014 ci stava giusto un buco. Comunque Fisher non mentiva, Extant non è peggio di Terranova, ma neanche così migliore da riuscire a evitare un posto nella nostra rubrica delle serie del cazzo. Del resto, se di mezzo ci sono Spielberg e la CBS, non è che potete aspettarvi un capolavoro. Extant è una serie di 13 episodi che si rifà ad almeno 4-5 filoni cari alla fantascienza. C'è il viaggio nello spazio, la colonizzazione aliena, gli androidi, l'intelligenza artificiale, i complotti delle corporation tecnologiche. Il problema è che lo fa in modo piatto e banale. Eugenia, dimmi.
Scusa, io e Dodi vorremmo dirti che si dice Extant.
Sommessamente.
Sommessamente?
Sì.
Mi do un po' di frustate.
Ci siamo guardati per mezz'ora dicendo glielo diciamo o non glielo diciamo. Poi mi ha detto, vabbè, dai, diciamo.
Avete scelto il momento giusto perché così ha respirato.
Esatto. Ho preso.
No, stava diventando un Bordeaux in faccia.
Ma poi è anche bello che l'avete preso in privato. Sì, avete detto per inizio.
È stata una carezza.
No, ma comunque questa è una gag da contratto. Io devo sbagliare apposta, li pronuncio perché così Dodi mi può ripigliare. Comunque, dicevamo, ci sono tutti questi temi, cari la fantascienza. Però il problema è che vengono raccontati in modo piatto e banale, ma è abbastanza approfondito e soprattutto senza un briciolo di personalità e originalità a giustificare la loro esistenza. Halle Berry, poverina, ce la mette anche tutta per salvare la baracca, poi è gnocca da paura e quindi le vogliamo comunque bene. Ma la serie sembra trovata per terra alla fiera degli stereotipi, un prodotto ripescato nell'armadio delle idee bocciate perché inutile già 20 anni fa. Visivamente del tutto priva di guizzi, con una messa in scena poveronissima, una sceneggiatura piena di buchi, un senso del ritmo che ci trepiò col freno a mano, in confronto sembra il Bond del 2009. E come spesso accade alle serie del buon Steven, è stata cancellata dopo la prima ingloriosa stagione. Grazie Steven e welcome back to Terranova. Voto 5, a questo punto è meglio una serie di merda come Falling Sky, almeno è brutta ma fatta male.
Giusto.
Infatti. Sì. Comunque, adesso ci ascoltiamo i Rolling Stones con Have You Seen My Mother Baby Standing in the Shadow e poi dopo vi diamo una notizia veramente, veramente degna di Extant.
And man's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3, and you will be in cotton candy land.
Il buon Elvis introduce, come sempre, qui a Serial K, le serie TV in radio, la nostra ultima rubrica, che questa sera è veramente ricca, addirittura tre titoli, ovvero la nostra rubrica dei consigli. Caramelle da uno sconosciuto. Vi diamo soltanto una notizia: prima Bebe ha detto che Extant è una sola stagione, e invece addirittura sono due, ma è un piccolo dettaglio.
Maracolo, sa moltiplicare ogni stagione!
Hai visto? Intanto che Bebe sta facendo ossigenazione per entrare nella sua prossima recensione, vi diciamo che vi parliamo di The Girlfriend Experience. Però mi raccomando, taccuino in mano, perché stasera ci sono davvero tanti titoli da segnarsi. Vai Bebe.
Allora partiamo. Serie televisiva del canale Starz, concepita da Soderbergh, che sul tema aveva già girato un film omonimo con la celebre pornostar Sasha Grey.
Vai Sasha!
Scritta e diretta da Lodge Kerrigan e Amy Seimetz, non so se si pronunciano così, comunque sono due brillanti sceneggiatori e registi indie.
Ovviamente no.
Ovviamente è scassato, ma va bene, non mi corregge, dai, per un'altra mi
ma infatti non ho detto niente.
Comunque,
no, ma a me piace più degli originali, quindi,
The Girlfriend Experience è andata in onda in 13 episodi di 25 minuti la scorsa primavera ed è stata rinnovata per una seconda stagione, che dovrebbe avere un'altra storia, un altro cast, e partirà, dovrebbe, probabilmente alla fine del 2017 o all'inizio del 2018. La serie, pur essendo un prodotto Starz, non nasce con lo scopo di soddisfare il prurito del pubblico più sporcaccione. La bella e brava protagonista Riley Keough comunque è la nipote di Elvis Presley, facciamo prima. Comunque lei esce parecchio, ma raramente lo fa per eccitarci e provocarci. Da Vive sa via, Belle du jour, da La gradisca, Pretty Woman,
il francese va fortissimo,
vado fortissimo. Il tema della prostituzione ha avuto infinite declinazioni nel mondo del cinema, ora per distruggere le ipocrisie borghesi, ora per smascherare le repressioni sessuali, ora per fare semplicemente scandalo. Come da tradizione, The Girlfriend Experience esibisce continuamente il sesso, ma sembra interessato a dirci tutt'altro. La serie infatti, pur parlando di escort, prostitute e marchette, in realtà affronta il tema dell'identità, del potere e dell'affermazione del sé. E visto che gli autori non sembrano avere una bella opinione del genere umano, i toni sono spesso algidi, apatici, freddi, sottolineati perfettamente da una regia e da una fotografia capaci di illuminare di una luce glaciale e assettica un mondo che nel nostro immaginario dovrebbe invece essere caldo di passione e torbido di peccato.
A me ha ricordato un po' le robe, l'atmosfera all'American Psycho, un po' quel tipo di...
Sì, vagamente sì, come immaginario sì.
E poi il sonoro, quanto è pazzesco il sonoro, con le buste che si aprono.
Perché devi fare degli spoiler? Caro, no, comunque ha ragione, assolutamente vero. Il mondo di The Girlfriend Experience sembra un catalogo di Bang & Olufsen, uffici da sogno ma impersonali, location da urlo ma del tutto senza anima, superfici trasparenti come il vetro ma impenetrabili come l'acciaio, simbolicamente riflettenti e respingenti. E poi la musica di Shane Carruth, come diceva Eugenia, elettronica e minimale.
No, io dico proprio gli effetti sonori, cioè come si sentono i rumori, cioè le buste che si aprono,
il rumore delle...
si sentono, è una roba
anche
bellissima.
Gli atti sessuali sono descritti molto bene attraverso proprio il suono,
sì.
Comunque questa musica elettronica minimale è quasi a dirci che siamo dei manichini in un mondo disumano. La giovane Christine è l'ambiziosa ma impaziente stagista di un prestigioso studio legale che grazie a un'amica scopre il magico mondo della prostituzione d'alto bordo. Non parliamo di marchette da quattro soldi né di tossiche che le danno via per una dose, parliamo di donne bellissime, intelligenti, istruite, che offrono ai propri clienti l'esperienza definitiva, avere per qualche ora qualcuno con cui non solo scopare ma anche con cui poter essere finalmente se stessi senza paura di essere giudicati e respinti. Ovviamente è tutto un trucco, parliamo sempre di prostituzione, ma i sentimenti e i bisogni che i clienti esprimono sono dannatamente veri, perché la serie è tremendamente spietata nel dirci che la fidanzata perfetta, l'amore perfetto, la vita perfetta costa troppa fatica a cercarli. Esistono invece transazioni, scambi, accordi, di cui anche il sesso, come l'amore, può costituire un prezioso ingrediente o una leva efficace, qualcosa da affittare o da comprare. La serie è abilissima a non cadere nel facile paternalismo, nel bigotto moralismo e nemmeno nel giudizio etico. Gli autori sembrano interessati a farci riflettere sulla nostra vita e sulla nostra identità, più che a giudicare la giovane protagonista. Quello che scopriremo di Christine e del suo passato, infatti, non spiegherà tutto di lei, ma ci darà molto di noi. Gli autori, infatti, provocano lo spettatore offrendogli un personaggio enigmatico, non definito, sconosciuto a se stesso, al contempo vittima e padrona degli eventi, costringendo il pubblico a compensare continuamente le volute carenze di dati e di informazioni mediante ricorso ai propri personali pregiudizi ed esperienze. Chi siamo? Che cosa ci ha reso quello che siamo? Cosa siamo disposti a fare per modificare la nostra condizione? E soprattutto, siamo disposti ad accettarne le conseguenze? Christina non è costretta a fare quello che fa, lo sceglie volutamente, ma è come vediamo il mondo che ce la fa giudicare un personaggio libero oppure uno da compatire. La serie ci dice che il passato non nega il libero arbitrio e che l'evento traumatico ci definisce almeno quanto la reazione che decidiamo di opporgli, e quando vedrete le ultime puntate lo capirete. In un mondo in cui tutti recitano una parte, Christine con i clienti, questi con le proprie famiglie, tutti noi nel nostro lavoro, in cui tutto è finzione e funzione, The Girlfriend Experience ci dice che la vita può far male, ma che ci offre anche delle scelte. scelte che ci definiscono e che, come per tutte le transazioni, hanno sempre un corrispettivo da pagare. Una vita senza sentimenti può dispensare dai rischi del dolore, ma non libera dalla solitudine, costi per benefici. Quindi fate il vostro gioco, ma attenzione, prima di giudicare chi affitta la passera, giudichiamo quanta anima ci siamo già venduti. Il mio voto è 8,5, sicuramente tra le migliori serie del 2016.
Davvero, bellissima, bellissima.
Bene, e adesso invece Eugenia ci parlerà di...
Jane the Virgin, che okay. è diciamo la serie più in tono con la puntata di questa serata.
Assolutamente.
Allora, prendete una telenovela venezuelana, ovvero quel tipo di serialità velocissima, piena di colpi di scena e ribaltamenti del plot che ti lasciano stupito, ti disorientano in un mega caleidoscopio di eventi. La prendete e la portate nell'allegria dei colori di Miami, in quel mood latinoamericano iperrealistico alla Baz Luhrmann, quindi ipercolorato, ipercinetico. La fate riscrivere da una writer's room guidata da una donna under 40, piena di gente capace di inventarsi almeno 5-6 colpi di scena per episodio, per un totale di più di 20 episodi a stagione, ormai da 3 stagioni. Ci aggiungete un cast di attori molto bravi, autoironici, e in tutto questo iniettate una dose fortissima di politica, di riflessione sociale, di voglia di parlare davvero del mondo dei latinos, con il linguaggio che loro stessi hanno inventato, quindi quello della telenovela. Senza mai accantonare la coerenza interna dei personaggi. Finite con un umorismo metatestuale esplosivo che gioca col cliché della telenovela, prima secondandoli, poi rinnegandoli e di continuo sballottando lo spettatore dalla finzione alla realtà, poi di nuovo a una realtà che finge di essere una finzione, con plot elaboratissimi che sembrano inventati, poi invece sono veri.
Ho mal di testa.
Una ricetta esatto. bellissima, è gluten free.
È vegana.
Però c'è l'olio di palma.
Ai, ai, ai.
Questo è molto di più, è Jane the Virgin, che è una delle più geniali comedy della TV contemporanea, fiore all'occhiello della CW, che negli ultimi 2 anni ha fatto inciate di nomination, collezionando sia giudizi critici entusiasti, cioè seriamente, quante serie conoscete che hanno 87 su 100 su Metacritic?
Ma dai, quante? Dodi? Quanti?
Numeri?
Ma 4, 5, 9, 21.
Ma contemporaneamente un 9.7 su Rotten Tomatoes.
Allora già la cosa cala, già la cosa cala.
Se l'avete accantonata pensando che una serie che parla di una ragazza vergine sia una palla paurosa pseudo-cattolica, vi sbagliate di grosso, perché Jane the Virgin è come una di quelle sapete quelle telenovelas brasiliane che guardavano le nostre mamme degli anni 80, tipo Agua Viva o Dancing Days, quelle con Sonia Braga,
grande Sonia Braga. Tanta roba.
Ha quella stessa ironia, quella stessa voglia di divertirsi, ma è di qualità e soprattutto è immensamente intelligente.
Scusa, c'era anche Veronica Castro.
Sì. No, ma quelle più avanti.
Beh, insomma.
E poi il filone argentino, quello,
lì siamo in Argentina.
vuoi bere qualcosa, Pedro? Avanti, Pedro, esatto. Bevi qualcosa. È quella roba lì. Comunque, tiene insieme una trama che parte da una protagonista che resta incinta pur essendo vergine e continua
per... sentita questa, non so dove, ma...
non proprio nello stesso modo, non c'entra annunciazione, però vabbè. Continua per 3 stagioni a botte di rapimenti, omicidi, tradimenti nei consigli di amministrazione, rivalità tra star della telenovela, delle telenovelas e un sacco di altra roba. E lo fa con una sceneggiatura che è un meccanismo a orologeria talmente efficace che se l'ha iniziato vi farete fuori 12 episodi in una settimana. E lo fa anche grazie a una protagonista che è Gina Rodriguez, super brava e appunto anche vincitrice di un Golden Globe nel 2015. Non si vedono spesso in TV delle serie che riescono a dire delle cose così serie senza prendersi sul serio, senza retorica.
Fine, che finezza.
Senza retorica, senza inutili mugugne, senza dei toni dark che non hanno senso, perché questa è una serie che invece ha dei toni super caramellosi. Io personalmente di serie ne ho viste tante, però è la prima volta che mi capita di vedere, e di vedere essendo credibile, una storyline in cui la moglie del patriarca della famiglia è contemporaneamente l'amante della figlia e anche un temutissimo boss della droga, che però viaggia in parallelo con un'altra storyline in cui semplicemente uno dei personaggi non può testimoniare un processo perché è clandestino da ben 30 anni, e ricordiamoci quanto questo sia in America un tema di bruciante attualità. Quindi, Jane the Virgin è bella, vi farà ridere, vi farà appassionare senza mai annoiarvi per un singolo secondo, anche senza mai scadere nella superficialità, e dopo 22 episodi della prima stagione passerete subito alla seconda e poi alla terza. Il voto per me è 8, deciso, perché come ho detto è una serie praticamente perfetta.
Ma Grecia Colmenares non c'è.
No. Peccato, no.
Ah, peccato. Peccato, quindi 8
deciso. C'è Rogelio della Vega, che è uno dei personaggi più belli delle serie che ho
guardato. Che bellezza, Rogelio della Vega, Kitty Cat Fan Club con Take the World, I'm Coming Home With You. E poi torniamo per l'ultimo consiglio della serata. Eccoci, siamo tornati in diretta da Radio Città del Capo. Questa è Serial K, le serie TV in radio, ovvero la vostra trasmissione preferita. E per dimostrarvi quanto ci sia piaciuta la serata di questa sera, la puntata bellissima che abbiamo fatto, e quanto ci sentiamo più belli e più buoni, vi parliamo di una delle nostre serie. serie preferite in assoluto, di cui sentite la colonna sonora in
bellissima
sottofondo, ovvero Transparent. Come appena detto, è uno dei migliori titoli in circolazione, certamente il migliore dell'offerta originale di Amazon, in assoluto uno dei miei personalissimi preferiti di sempre. Dopo un esordio fulminante 2 anni fa e una seconda stagione che abbiamo definito nella sua complessa e dolcissima bellezza come interlocutoria, questa terza rappresentava, appena finita tra l'altro, rappresentava una sorta di esame di maturità per una serie che ha sempre un po' corso il rischio di doversi ridurre al protagonista e alle sue vicende personali. Rischio che per fortuna non è soltanto stato evitato, ma è stato anche definitivamente cancellato. E questa terza stagione finalmente ci conferma la grandiosità di un titolo la cui magistrale e insospettabile freschezza continua a colpirci come un camion di burrate. Un breve passo indietro per spiegarvi che cos'è Transparent, per i pochi di voi che non lo sanno. Ispirata ai fatti veri accaduti alla creatrice Jill Soloway, di cui abbiamo già parlato stasera, il cui padre 3 anni fa ha fatto outing, diventando appunto un transparent, ovvero un genitore transessuale, è una serie sulla consapevolezza di genere, sulla libertà di essere ciò che ci si sente di essere, sulla difficoltà della ricerca dell'accettazione da parte degli altri ed in particolare all'interno della propria famiglia. I personaggi chi sono? Mort è un professore universitario ebreo con le giacche di tweed e ha 3 figli. Una è una donna moglie infelice, ex lesbica, attuale lesbica, non si sa. Emily Decker, brava, fortissima, veramente brava.
Anche
forte.
Molto bella.
È anche molto bella, molto strana, molto bella. Un'altra è una disoccupata con grossi problemi nel focalizzare le energie su qualcosa di duraturo nella vita, profondamente sensibile, sognatrice e naif, Gabby Hoffman, un fenomeno, letteralmente, che in questa terza stagione diventa addirittura professoressa di tematiche femministe all'università. E l'ultimo è un produttore discografico hipster e di successo con un passato triste di molestie sessuali che ne hanno compromesso la vita relazionale. E infine c'è Shelley, la ex moglie di Mort, una isterica conscia di quanto ha di fianco e che reagisce come nulla fosse a qualunque cosa le accada. In questo contesto, in questa famiglia, Mort diventa Mora, compiendo finalmente una trasformazione da sempre necessaria e mai realizzata. Fatevi prendere, fatevi coinvolgere da questo cambiamento epocale, dalla favola di luci e ombre che accompagna il passaggio da bozzola a farfalla. Ridete e piangete con questi personaggi che vi entreranno dentro la pelle, facendovi il solletico, oppure pizzicandovi dove odiate, ovvero dove risiedono tutte quelle domande alle quali a volte è difficile dare una risposta. Transparent infatti si alza in piedi e urla sì l'orgoglio transgender ai 420, ma non è tutto rosa quello che luccica, perché in mezzo ci sono le macchie di fango, le macchie di dolore, i trucchi che colano e le sberle nella faccia e nell'anima. In mezzo ci sono tutti i passaggi di una vita che va rimessa completamente in discussione dall'interno e dall'esterno. E in mezzo c'è il mondo degli affetti, c'è la necessità di crescere, di condividere, di difendere e di lottare. Guardare Transparent è sempre, per me, un momento magico. È un momento in cui si fanno i conti con se stessi, come se si mettessero a posto i sentimenti, se si facesse riaffiorare la dolcezza, perché è una serie sull'umanità e sulle sue molteplici espressioni. E Transparent è anche la tenerezza della voce dei genitori, quei genitori che diamo sempre per scontati, che invece hanno una vita, hanno dei pensieri, una sensibilità, delle paure, delle sofferenze esattamente come le abbiamo noi. Quei genitori le cui mutazioni nella serie, i 3 fratelli, forse tra i personaggi più belli degli ultimi anni televisivi, osservano da lontano, impotenti e divertiti. Le supportano complici e stupiti, anche perché sanno che spesso sono più coraggiose di quelle che farebbero loro 30 anni più giovani e terribilmente irrisolti. Le osservano tentando disperatamente di renderle parte delle proprie disastrate vite, in cui non solo le identità sessuali si mescolano vorticosamente, ma anche il senso vero e proprio dell'esistenza è costretto ad individuare strade nuove ad ogni scelta, in uno psicodramma continuo e assolutamente tragicomico. Una terza stagione che supera egregiamente l'esame di cui parlavamo prima, spostando di continuo l'attenzione sui diversi personaggi di questo universo multicolore, in cui gli egoismi di Mora sono finalmente sviscerati e pubblicamente esposti, in cui vengono al pettine una volta per tutte le grandi problematiche alle quali questi genitori, che non sono mai stati quello che volevano, hanno sottoposto i figli e che reciprocamente sono state corrisposte. Senza entrare troppo nei dettagli, è una stagione che vi richiederà più pazienza del solito, perché in alcuni punti sembra perdere un po' il filo del discorso, per poi però nelle ultime 2 puntate dare tutti i segni di una maturità creativa straordinaria, capace di mantenere un controllo sulla totalità della storia davvero impressionante. Ci sono personaggi che si perdono un po' nel corso di alcuni episodi, anche perché vengono approfondite figure finora un po' all'orizzonte, come appunto la rabbina di cui parlava prima di cui parlava prima Dodi. Alcune linee sembrano vagare nella narrative sembrano vagare nella direzione di vicoli ciechi, soprattutto negli episodi centrali, ma nelle ultime due puntate, ed in particolare in quel capolavoro che è l'ultimo episodio, tutti i fili vengono tirati all'unisono e la pesca è fruttuosa come non mai. Piccoli gesti, inquadrature brevissime regalano ad ognuno degli spettacolari Pfefferman la giusta gloria, per concludersi in un finale che definire maestoso e limitarsi al minimo. E allora vorresti essere con loro, abbracciare le loro fragilità, amarli di un amore profondo ed essere parte insieme a loro di una transizione che non è sessuale, ma entra nel contesto delle tue fragili consapevolezze esistenziali. Questa terza è una stagione bellissima, che conferma Transparent come uno dei titoli più affascinanti, divertenti e commoventi del panorama televisivo contemporaneo. Il mio voto è un 9 perché Transparent commuove, si fa adorare e rende felici. Quindi, nel silenzio assoluto che improvvisamente si è creato,
ma perché è piaciuta tanto a tutti, non certo. Avevamo niente da dire, è troppo balla.
Transparent chiude la puntata di questa sera, in cui incredibilmente siamo praticamente in orario, è una cosa che non ci è mai successa. Vi vogliamo però ricordare alcuni appuntamenti, ovvero l'11 dicembre dalle ore 15 all'Off di Kinodromo la seconda parte della prima stagione di Twin Peaks nell'ambito degli eventi dedicati a David Lynch, di cui Serial K è partner. Ingresso gratuito, Tesseract. Lunedì 19 dicembre, a partire dalle 19, ma in particolare dopo la puntata del 19 appunto di Serial K, sempre al Loft Kinodromo, la presentazione dell'antologia di racconti. Titolo?
Non dirmi come va a finire.
Grazie mille, non me lo ricordavo più, scusate. Con una serata splendida con tutti gli autori e un sacco di musica e un sacco di eventi in cui anche Serial K sarà appunto protagonista. E ovviamente l'appuntamento di lunedì prossimo, 12 dicembre, dalle ore 20 su Radio Città del Capo, con una puntata dedicata al 115° anniversario del primo invio di un segnale radio transoceanico da parte del nostro concittadino Guglielmo Marconi. Una puntata dedicata al tech e a, non il legno, ma a tutta un'altra serie di dimensioni, e al mondo della fantascienza, che abbiamo chiamato anche in omaggio ad Eugenia, In ginocchio da tech. E quindi non possiamo far altro che aspettarvi lunedì prossimo dalle ore 20. Ringrazio Giulio Muratori, Eugenia Fattori, Dodi Germano e Benedetto Solazzi. Eugenia, l'ultima cosa?
C'è rimasta una cosa da dire, invece il 9 di dicembre c'è la festa di Radio Città del Capo al Mercato Sonato in via Tartini 3 dalle 21.
Ah, è vero, assolutamente, siete tutti invitati, tesserarci richiesta, 5
ingresso
euro.
Se... 5 euro.
Esatto, altrimenti sono 12 euro. Comunque, adesso vi ascoltate Now and Then dei Natural Child e ci vediamo il 12 dicembre. Buona serata!
Ciao! Ciao.